Bene, abbiamo visto finora come si svolge il riparto delle funzioni legislative tra Stato e Regione nel nuovo titolo V. La prossima settimana vedremo come si svolge il riparto delle potestà amministrative, perché il segno... Buongiorno, prego. L'aspetto più eclatante della riforma è che viene interrotto il principio di parallelismo delle funzioni amministrative. Non esiste più. Questo è un fatto eclatante, nel senso che nella complessiva follia, possiamo chiamarla così, del nostro ricostituente, si è deciso di splittare il metodo con cui si assegnano le competenze legislative, che segue le materie e il principio per cui tutto ciò che noi assegniamo allo Stato si considera delle regioni, con il principio in base al quale si ripartiscono le funzioni amministrative, che è il principio di sussidiarietà. E questo è un'apparente rivoluzione, anche difficile da capire. Come vedremo, è difficile da capire perché quello che forse il nostro ricostituente ha dimenticato è che esiste l'altra parte della Costituzione, e nell'altra parte della Costituzione non c'è scritto, ma è presupposto, il principio di legalità, per cui difficilmente ci può essere lo svolgimento di una funzione amministrativa che non sia coperto da una legge. Il principio di legalità questo dice, e come vedremo, questo è la carica di dinamite che è messa sotto uno dei pilastri del sistema, e questa carica di dinamite è stata fatta saltare dalla Corte Costituzionale proprio in rapporto alla legge Lunardi e alla legge Grandiopera di cui facevo riferimento ieri, con la sentenza che è stata contestata in maniera assoluta da tutti e che io invece considero un capolavoro di pensiero giuridico. Il sistema ha qualche problema di riconoscimento. Bene, il problema che oggi però voglio affrontare non riguarda questa questione, ma innanzitutto un pezzo di principio di parallelismo che è rimasto in piedi. Va bene, sentite, guardate, tutto si può pretendere da me, meno che faccia lezione, anche perdendo tempo a settare ciò che non vuole essere settato. Ultimo tentativo. Vi leggo l'articolo 117, quinto comma. Allora, abbiamo visto che il primo comma del 117 introduce il principio del limite degli obblighi internazionali sia in capo alla legislazione dello Stato che in capo alla legislazione della Regione. L'articolo 2 fissa l'elenco delle materie esclusive dello Stato, senza dirci che cosa vuol dire quella esclusività. L'articolo 3 fissa l'elenco delle materie concorrenti, dicendoci che le materie concorrenti ripartiscono le funzioni tra principio e dettaglio. Il comma 4 fissa la clausola residuale, tutto ciò che non è elencato spetta alle regioni. Il quinto il sesto meritano una rapida riflessione. Il quinto ci dice: le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplinano le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Allora, qui si è messo, a caso suppongo, nell'ambito di un articolo che riguarda le potestà legislative, una norma che riguarda le decisioni comunitarie, che naturalmente è una norma importante e interessante, purtroppo non era esattamente della sua sede, qui non ci sta dicendo qualcosa sul riparto dei poteri legislativi. Questo comma ci sta introducendo un principio che peraltro era già messo dentro nella legge Buttiglione della Pergola, eccetera, la legge che regola l'attuazione degli obblighi comunitari, ed è un principio per cui le regioni partecipano in fase ascendente alle politiche comunitarie. E lo fanno addirittura, dice la legge d'attuazione, nominando loro dei rappresentanti delle regioni che vanno a comporre la delegazione italiana negli organi delle istituzioni comunitarie. Questo ha deciso che proprio non funziona, e allora facciamo una bella cosa, lo chiudiamo. Qual è il problema? Il problema è che noi dobbiamo cercare la norma di attuazione, e la norma di attuazione la troviamo facilmente perché sta nella legge 131/2003. È la legge che intitola Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 3/2001. Quindi il governo ha preso l'iniziativa di fissare con legge alcuni principi di attuazione della riforma costituzionale. Solo che la riforma è entrata in vigore nel novembre 2011, questa legge è stata approvata, è stata pubblicata nel giugno 2003, cioè quasi 2 anni dopo. Ed è una legge scritta da un mio quasi collega, che era il ministro per le regioni, ma nella, come dire, nella piacevole e simpatica indifferenza rispetto al diritto regionale. Tanto è vero che questa legge è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nel conto in suoi punti, perché diceva delle cose che non avevo né babbo né mamma. Una parte di questa legge invece è importante. La legge si chiama in gergo la legge La Loggia del ministro, è importante perché fissa alcuni principi proprio sulla collaborazione regioni-stato per le procedure comunitarie. È uno dei pochi articoli che ha un certo senso, ha un senso ricordare oggi, è quello che ci dice articolo 5, legge 131/2003. Le regioni e le province autonome concorrono direttamente nelle materie delle loro competenze legislative alla formazione degli atti comunitari, partecipando nell'ambito delle delegazioni del governo alle attività del Consiglio, Consiglio dei Ministri europeo, e dei gruppi di lavoro dei comitati del Consiglio e della Commissione europea. Non è che partecipino ai lavori della Commissione europea, ma è ai gruppi di lavoro. Avete studiato che l'Europa ha una malattia che si chiama comitologia o comitatologia, secondo le versioni, cioè ha prodotto una valanga di organi consultivi, comitati, che in realtà sono organi che predispongono gli atti comunitari e in larga parte sono atti, organi di governance, cioè di lobby. Nel senso che i comitati di settore che si occupano di materie sono rappresentativi anche degli interessi economici presenti in quella materia. Questi comitati hanno una funzione molto importante sia nella predisposizione degli atti, sia nella predisposizione delle norme di attuazione degli atti e su tutto ciò che è il monitoraggio dell'attuazione degli atti comunitari, per cui sono degli organi delicati e si prevede che nelle materie di competenza regionale lo Stato possa farsi rappresentare da una delegazione e in questa delegazione partecipino le regioni. Secondo modalità partecipano da concordare in sede di conferenza Stato-Regione, e questa è un'altra questione di cui vi devo parlare, che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e comunque garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del capo delegazione designato del governo. Allora, i rappresentanti delle regioni partecipano al comitato, al gruppo di lavoro, alla delegazione italiana, ma la delegazione italiana si esprime all'unanimità, per cui vige una forma di centralismo democratico, e la posizione della delegazione è rappresentata necessariamente dal capo delegazione, e il capo delegazione è comunque designato dal governo. Nelle delegazioni del governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Nelle materie che spettano le regioni ai sensi dell'articolo 117 quarto comma, per cui le materie non nominate, quelle residuali, il capo delegazione, che può essere anche un presidente di giunta o di provincia autonoma, è designato dal governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra governo, regioni e statuto ordinario, stipulato in conferenza Stato-Regione. In attesa e in mancanza di tale accordo, il capo delegazione è designato dal governo. Vedete, il meccanismo è uno dei pochi meccanismi cooperativi previsti dalla nostra legislazione. Ed è previsto da una legge che dà attuazione a un principio costituzionale. Il principio costituzionale è quello della partecipazione delle regioni alla politica, in linea ascensionale alle decisioni comunitarie. Questa partecipazione è un principio costituzionale ed è stato incarnato da questa norma e da un'altra norma che sta nella legge poi sulla partecipazione dell'Italia al processo decisionale, dove si prevede anche il meccanismo della riserva parlamentare e della riserva di conferenza Stato-Regione. Cos'è la riserva? Forse lo sapete già, avreste dovuto studiarlo già. La riserva è un meccanismo per cui lo Stato dovrebbe, e al momento in cui l'istituzione sta decidendo, dire: momento, io metto una riserva, sospendo la mia posizione, il mio voto, e interpello il Parlamento e ho la conferenza Stato-Regione, cioè pongo una riserva sull'approvazione dell'atto. A me va bene, però devo avere il parere di questi due organi. È un meccanismo con cui si dovrebbe allargare la partecipazione sia del Parlamento che delle regioni alle decisioni comunitarie. Non so dirvi quanto funzioni questo meccanismo, non ne ho mai avuto una grande notizia, devo dire la verità. E le stesse regioni sono tendenzialmente piuttosto distratte da questo punto di vista. Però sono principi interessanti, indubbiamente interessanti. C'è però anche l'altro versante, è il versante della fase discendente delle politiche comunitarie. Nella fase ascensionale c'è questo principio di partecipazione delle regioni. Nella fase discendente, cioè nell'applicazione delle decisioni, anche lì ci sono norme costituzionali. E il quinto comma ci dice: è provvedono le regioni e enti le province autonome all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea nel rispetto delle norme di procedura stabilite da leggi dello Stato che disciplina dalla legge dello Stato che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienze. Questo significa che è la legge dello Stato che stabilisce come le regioni attuano le norme comunitarie e, d'altra parte, garantisce allo Stato il potere sostitutivo nel caso in cui le regioni non diano attuazione. Su questa questione del potere sostitutivo dovremmo aprire una finestra perché è una questione troppo importante per risolverla in poche battute. E anche sulla questione della conferenza Stato-Regione dovremo aprire una finestra di attenzione perché è l'unico meccanismo cooperativo previsto dal nostro ordinamento. E le due cose stanno insieme. Cioè, noi abbiamo una Costituzione novellata che si preoccupa in tutte le sue norme di ripartire le funzioni tra Stato-Regione. E poi abbiamo questa piccola norma, e la piccola norma non tanto piccola, dell'articolo 120 secondo comma che si occupa del potere sostitutivo, che invece disciplinano le rare forme cooperative, non dove si separano le funzioni, ma dove si coordinano i compiti. Qui non si sta separando le funzioni relative all'attuazione del diritto comunitario, qui si sta dicendo come le regioni partecipano alla formazione e come lo Stato disciplini e si garantisca l'attuazione degli impegni comunitari. Dovete pensare che per l'Unione Europea le regioni sono sostanzialmente trasparenti, perché i soci dell'Unione Europea sono gli Stati. Nasce ed è un'organizzazione internazionale, è basata su un trattato e il trattato impegna gli Stati. Per cui se la regione X è inadempiente rispetto agli obblighi comunitari, la responsabilità è dello Stato. Poi spetterà allo Stato trovare il modo per rivalersi sulla regione. Ma il principio è che lo Stato è responsabile e questo autorizza lo Stato a detenere un potere di imperio che è esattamente il riflesso della sua sovranità. Qui traspare la sovranità dello Stato. Sono norme speciali. Mentre le regioni sono garantite dalla Costituzione per quanto riguarda lo statuto costituzionale delle loro attribuzioni, lo Stato è garantito dalla Costituzione per quanto riguarda lo statuto internazionale della sua responsabilità nei confronti dell'Unione Europea. Per questo è importante il meccanismo del potere sostitutivo, perché il meccanismo del potere sostitutivo è una garanzia di efficacia delle decisioni dello Stato. Lo Stato si sostituisce alle regioni e in questa prima norma, che è apposita per impegni internazionali e comunitari, si sostituisce senza particolari limiti. È affidata alla legge ordinaria stabilire come si compie questa sostituzione. Se per esempio può essere anche una sostituzione di tipo legislativo, che è un grande problema. La sostituzione è un meccanismo tipico del diritto amministrativo, è normale che un'amministrazione inadempiente venga sostituita dal superiore gerarchico, la vocazione nella pratica è una forma di sostituzione, se un comune non fa lo smaltimento dei rifiuti la regione si può sostituire, nomina un commissario ad acta e fa l'atto, ma stiamo parlando sempre di atti amministrativi. Qui si pone un problema, che è un problema che questo non risolto, e lo vedremo poi parlando del 120 secondo comma, se questo potere sostitutivo possa spingersi anche sul piano legislativo. Se una regione non adegua la sua legislazione agli obblighi comunitari, e cioè se c'è per esempio una direttiva comunitaria che deve essere attuata tramite legge. Il problema che si pone è se la regione inadempiente possa essere sostituita. Cioè ci possa essere una legge dello Stato o un atto dello Stato che si sostituisce alla regione. Questo è, diciamo, il nucleo del problema. Quello che vi segnalavo è la stranezza di aver collocato questo problema qui. Problema, come vedete, che ha diversi aspetti innovativi, anche perché parla un linguaggio diverso da quello della semplice separazione delle competenze. Mentre della separazione delle competenze, ed è esattamente di questo che volevo rapidamente parlarvi oggi, ricompare nel comma successivo, dove non si parla più di potestà legislative, ma, udite udite, di potestà regolamentare. Voi sapete, o io sono autorizzato a supporre che voi lo sappiate, che la Costituzione non disciplina la potestà regolamentare. Si limita a dire che i regolamenti sono emanati dal Presidente della Repubblica. Fine. La disciplina dei regolamenti, della potestà regolamentare del governo è contenuta nella legge 400 dell'88, legge ordinaria. Perché questo era l'impianto, diciamo, kelseniano, per cui la Costituzione si occupa del gradino successivo della gerarchia delle leggi, cioè si occupa di disciplinare e di riconoscere la legge e le fonti primarie, le fonti concorrenziali della legge. Quella è una disciplina tutta costituzionale. Mentre dei regolamenti si suppone che si debba occupare la legge ordinaria, essendo fonti secondarie. Invece questa riforma introduce una disciplina del potere regolamentare ai soli fini della ripartizione delle funzioni. Questa è una norma che avrebbe voluto risolvere un grosso problema, che è un problema risalente nell'applicazione della legge della Costituzione del 48. E il problema è molto semplice. La Costituzione del 48 ci diceva che le regioni possono avere potere legislativo nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, per cui ci organizza un riparto di funzioni legislative tra Stato e regioni che sono rigorosamente funzioni legislative. Il problema è un rapporto tra legge statale e legge regionale. Ma la prassi applicativa ha visto nascere fenomeni molto diversi. Che cosa accade se una legge rinvia parte della disciplina a un regolamento? Quel regolamento può diventare limite per la legge regionale. Può essere che la legge regionale venga dichiarata illegittima per violazione di norme regolamentari, con un rovesciamento di quello che è il principio della gerarchia delle fonti. E tutti a questa domanda così posta dovrebbero rispondere no, certo che no. Però invece nella prassi giurisprudenziale e anche nella prassi legislativa si erano infiltrate ipotesi in cui la risposta era sì. E la risposta era sì, non perché era motivata, non poteva essere motivata, in base alla gerarchia delle fonti, ma perché era motivata in base alla vis espansiva dell'interesse nazionale, ancora una volta. Cosa succedeva? Succedeva che lo Stato faceva una legge più o meno di principi, non tardiamoci su questa distinzione tra principio e dettaglio che non ha senso. Dopodiché diceva, il governo con atto amministrativo può individuare per esempio tetti massimi, coefficienti minimi, caratteristiche necessarie, distanze, limiti di spesa, norme di coordinamento tecnico, formati. La legge stabilisce nuove norme di contabilità e poi dice che con atto amministrativo saranno definiti i formati, per esempio, di documenti contabili. anche poco intelligente immaginare che debba essere la legge a fissarla, anche perché se lo fissasse la legge, non per questo, questa diventerebbe una norma di principio, il formato del documento contabile, è un po' difficile dire che sia una norma di principio, è una norma di mero coordinamento tecnico, quando il giurista introduce la parola mero, non parla del vino come gli antichi latini, ma parla della fregatura che sta arrivando, è un mero atto formale, come dire, non lo può impugnare. E questo fatto di essere un atto di mero coordinamento tecnico ne abbassava il contenuto politico e faceva filtrare il principio che la regione dovesse attenersi a quella disposizione. Se la legge dice il governo con suo atto amministrativo indicherà gli orari di apertura massimi delle grandi strutture di vendita, faccio un esempio che è in realtà anche un esempio storico ma era un po' più complesso, oppure le distanze minime tra le pompe di benzina, voi sapete che c'è questo problema delle pompe di benzina, oppure le distanze minime tra le farmacie, che sono un altro piccolo lobby corporativa protetta proprio dalle distanze minime, c'è un numerus clausum di farmacie e le farmacie non possono liberamente istituirsi, per cui nella stessa via si aprono 5 farmacie che si fanno concorrenza, no? Perché la concorrenza non si può fare da danno della salute, i farmaci hanno un prezzo imposto, tutte cose che traballano, anche perché le farmacie vendono di tutto, qualche volta vendono anche delle medicine, ma però più vendono calze, cibi per bambini, supposte per la bellezza della pelle e così via, no? Allora che si faccia una concorrenza, tutto sommato non sarebbe neanche così devastante. Però sono tutte cose che sono disciplinate dalla legge dello Stato, perché il principio è il numero chiuso, il principio è la distanza minima, ma la legge poi lo articola dicendo il governo lo fisserà con un atto amministrativo. Questi certe volte erano dei decreti ministeriali a contenuto meramente tecnico, per cui meramente tecnico, fregatura, si applica, la regione non può andare contro. Altre volte erano invece dei DPCM, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per cui atti che non hanno un valore e una forma regolamentare, per cui non passano per la procedura dei regolamenti, sono delibere del Consiglio dei Ministri, emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, non passa per il parere del Consiglio di Stato e la emanazione del Presidente della Repubblica, e sono atti di indirizzo. Questi atti di indirizzo sono atti amministrativi e la Corte ha detto vincolano la Regione, per cui la Regione che con la sua legge vada contro uno di questi atti amministrativi si vedrebbe la legge dichiarata illegittima della Corte Costituzionale. E tutti hanno detto, accidenti, questa è la sovversione della gerarchia delle fonti. Se una legge va contro un regolamento o un atto amministrativo, a restare illegittimo è il regolamento. E siccome le leggi regionali sono pur sempre leggi, non possono essere disapplicate, a proposito vi accennavo ieri e l'altro ieri di come i magistrati di Cassazione considerano le leggi regionali, metà anni 80 la Cassazione ha disapplicato una legge regionale dell'Emilia Romagna che, ponendo norme in materia urbanistica, derogava la legge penale. No, ho detto, una legge regionale deroga a una norma penale? La disapplichiamo. L'Emilia Romagna ha fatto un conflitto di attribuzione, l'ha vinto e la Corte Costituzionale ha detto le leggi non possono essere disapplicate dai giudici, perché i giudici sono tenuti all'applicazione delle leggi, benché regionali e pubblicate sul bollo regionale. Ma il principio è questo. Allora, se il principio è questo, come si può accettare che una legge regionale venga censurata, dichiarata illegittima dalla Corte perché va contro un atto amministrativo? Ci arrivo, adesso glielo ripeto, sto per. La Corte ha detto questo, sono due ipotesi in cui il regolamento resiste alla legge regionale. Uno riguarda gli atti di contenuto meramente tecnico. Come dire, gli atti di coordinamento tecnico, essendo a basso contenuto politico, non costituiscono una deroga al principio di autonomia politica della regione. Se tu stai dicendo alla regione e i numeri del tuo telefono devono essere 8 e non 14, questo serve per consentire un servizio telefonico nazionale. È un coordinamento meramente tecnico. Questo atto è predisposto generalmente da un organo tecnico, magari ministeriale, ma un organo tecnico. Per cui è a basso regime politico, non incide sull'autonomia politica regionale, ma impedisce alla regione di fare atti contrari. La regione con legge non potrebbe imporre alle sue enti di avere delle card di un formato diverso da quello che entra nei bancomat e così via. Tutte norme tecniche. Norme tecniche sono un oggetto misterioso nell'ordinamento, non solo nel nostro, perché sono norme molto pesanti, molto condizionanti, ma non prodotte dal normale canale di produzione delle norme giuridiche, come se le norme tecniche non fossero norme giuridiche. E invece lo sono, e sono vincolanti e possono portare anche, far scattare le sanzioni. Se uno viola le norme tecniche per la costruzione antisismica, va in carcere, ma anche se quella è una norma tecnica. Per cui finiscono con essere un contenuto un po' buio della legislazione, molto pesante della legislazione, che viene in parte dall'Unione Europea e dalla sua comitologia, in parte dai ministeri, in parte addirittura da organi di autogoverno, diciamo così, no? di quello che si chiama adesso soft law, e cioè protocolli professionali. I protocolli medici sono la parte norme tecniche. È uscita la legge Balduzzi sulla sanità che dice il medico che si attiene alle norme tecniche fissate dai protocolli medici messi in atto, decisi dalla sua corporazione, dal suo ordine professionale, non può essere imputato per colpa lieve. Per colpa grave sì, ma per colpa lieve no. Per cui addirittura c'è un'incisione sul concetto giuridico di responsabilità da parte di norme che sono prodotte da organismi tecnici. Secondo me è scandaloso, se ben chiaro. Però è un bellissimo problema questo, un problema veramente interessante. Perché se l'ordine dei medici pone un protocollo, lo fa a difesa dei medici. E i pazienti? Il paziente deve essere informato. Fanno riempire 14 carte firmate, mi pento, mi dolgo dei miei peccati, dopodiché il medico applica il protocollo medico che è tutta garanzia sua. E questo nell'ideologia liberale è il mercato che si autogoverna. Io quando sento il mercato che si autogoverna mi vedo la mano invisibile, e quando sento avvicinarsi la mano invisibile caccio una mano sul portafoglio, giustamente, prudentemente, essendo, come dire, un uomo di mondo e così via, e frequentando i trasporti pubblici. Ora, una parte di queste norme tecniche vengono da organi politici, sono firmate dal Ministro, sono firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e di conseguenza qui non c'è il mercato che si autogoverna, qui è il governo che governa e tramite questi atti riesce a imporsi alla legge regionale, cioè fare cedere l'autonomia legislativa regionale. E questo problema si poneva in particolare per gli atti di indirizzo e coordinamento, che non sono atti contenenti norme meramente tecnici, sono atti di indirizzo e coordinamento, cioè indirizzi politici. Uno dei primi è stato l'atto, per esempio, che ha imposto alle regioni e agli enti locali un certo percentuale di copertura dei costi dei trasporti pubblici. Allora il Comune di Bologna aveva introdotto, io non abitavo ancora a Bologna, aveva introdotto la regola per cui i trasporti pubblici erano gratuiti. uno prendeva l'autobus e non pagava il biglietto. È quello che succede anche adesso, ma loro lo faceva legalmente, almeno in certe fasce orarie, eccetera. E tra l'altro anche un bel risparmio, perché si risparmiava sulle macchinette che si guastano, sull'assistenza delle macchinette, sulla stampa dei biglietti e tesserini, eccetera, sui controllori che peraltro non ci sono, e si perde qualcosa in sanzioni. Però, tutto sommato, aveva una logica. Il governo è intervenuto con uno dei primi storici atti di indirizzo e coordinamento dicendo ci deve essere una copertura che arriva al top per cento. E quello ha bloccato la legislazione regionale, perché qualsiasi regione avesse abbassato la partecipazione dell'utente al costo del servizio sarebbe stata impallinata, così come avviene col ticket sanitario. Che sia poi posto per legge oppure per atto amministrativo, è un problema relativo, dice la Corte. Quelle sono norme di coordinamento che rispondono a un interesse nazionale. Ah, l'interesse nazionale è ritornato. C'è un interesse a disciplina unitaria. Addirittura la Corte ha fatto un volo pindarico per spiegare e giustificare questa cosa, che secondo me l'ha scritto con un leggero sorriso sulle labbra. Perché diceva, attenzione, questi atti di indirizzo e coordinamento erano stati previsti per la prima volta dalla legge finanziaria del 70, la stessa che conteneva la delega per emanare i DPR di trasferimento delle funzioni. E la Corte disse, questa previsione, anche se non è prevista in Costituzione, è legittima perché è un modo con cui lo Stato tutela l'interesse nazionale senza arrivare a ritagliare la materia. Lo Stato avrebbe potuto, dice la Corte, ritagliarsi la materia, per cui dire che per esempio la tariffa dei trasporti pubblici locali la stabilisce la legge dello Stato. Non è trasferita la competenza, è trattenuto dallo Stato, interesse unitario. Ma invece lo Stato generosamente non fa questo, riconosce il potere di determinare la tariffa, ma protegge l'interesse nazionale dicendo indirizzo è la tariffa non può essere inferiore al 75%, faccio una cifra a caso, il 75% del costo della prestazione. Capite? Allora c'è un interesse unitario. Questo interesse unitario è ragionevole, cioè lo Stato non sta ponendo dei problemi stupidi, ha il bisogno di raggiungere un certo obiettivo che è ragionevole, cioè che ci sia in tutta Italia una gestione sopportabile dal punto di vista finanziario dei costi dei trasporti, come doveva per i ticket e così via, e quindi c'è l'interesse nazionale. L'altra garanzia richiesta al governo è che questo atto sia coperto. Appuntate, perché questo è un passaggio molto importante, sia coperto dalla legge. Principio di legalità sostanziale. Io sono autorizzato a supporre che voi conosciate a memoria la differenza tra legalità formale e legalità sostanziale, ma comunque per prudenza ve la ricordo. La legalità formale si accontenta di una norma generica sulla competenza. Quando l'articolo 17 della legge 400 dice che il governo può emanare regolamenti per l'esecuzione delle leggi, quella soddisfa la legalità formale. Da quel giorno in poi il governo può emanare tutti i decreti che vuole di attuazione, di esecuzione delle leggi. Okay? La legalità sostanziale invece è molto più gelosa, perché pretende che ogni atto si basi su una specifica attribuzione della competenza e che questa attribuzione di competenze non sia in bianco, ma indichi qual è l'interesse da perseguire. Per cui l'atto di indirizzo e coordinamento che riguarda le tariffe dei trasporti pubblici può andare bene se e soltanto se c'è una legge che autorizza il governo a emanarlo. Per cui la legge deve dire il costo minimo dei biglietti è fissato con atto di indirizzo del governo. E naturalmente dica anche qual è l'interesse nazionale, o faccia capire qual è l'interesse e quindi qual è l'oggetto di questo atto. Ci deve essere un interesse nazionale, ci deve essere una norma che attribuisce specificamente la competenza e l'atto deve essere assunto dal Consiglio dei Ministri, cioè dall'organo di vertice dell'esecutivo, l'organo politico dell'esecutivo. Centrati queste tre condizioni, l'atto è legittimo ed è un atto vincolante per le regioni. Le regioni, qualsiasi atto compissero contro questo atto di indirizzo, si vedrebbero impallinate dalla Corte, anche se hanno agito con legge. Il che è un modo per sostenere l'idea simpatica, simpaticamente lieve, mite, che qui in realtà quello che limita la potestà legislativa regionale non è l'atto amministrativo, ma la legge. Per cui c'è una legge che, fissando un interesse nazionale, targandolo, benedicendolo, costituisce di per sé il limite alla legge regionale. L'atto di indirizzo e coordinamento è solo esecuzione della legge, ma il limite sta già nella legge stessa. È simpatica questa impostazione teorica perché ricorda molto da vicino una cosa che forse voi ricorderete, ma io sono autorizzato a supporre che voi ricordiate, che era il problema della delegificazione e dei regolamenti cosiddetti delegati, dei regolamenti di delegificazione, cioè la legge statale che autorizza il governo a disciplinare una materia già coperta da leggi, sostituendole, che è il comma 2 dell'articolo 17 della legge 400. Era un meccanismo che esisteva da notte dei tempi, prima della Repubblica, e che la dottrina aveva teorizzato in un certo modo, e l'articolo 17 riproduce questa teorizzazione e dice: in realtà qui non c'è un effetto abrogativo dei regolamenti a danno delle precedenti leggi, non è che il nuovo regolamento è autorizzato ad abrogare le leggi, perché questo non si potrebbe fare, sarebbe sovversione della gerarchia delle fonti. È la legge che abroga le leggi precedenti, facendo decorrere il termine di abrogazione dell'entrata in vigore del nuovo regolamento. E così tutto torna, simpaticamente torna. Non fosse che la prassi è un po' meno simpatica. Lo stesso schema regge la prevalenza degli atti di indirizzo e coordinamento, degli atti amministrativi sulla legge regionale. Non è l'atto amministrativo che costituisce il vincolo è imposto dalla legge dello Stato, che ben può la legge dello Stato porre in vincolo, perché è la norma di principio e nonché anche riconoscimento di interesse nazionale, per cui va a centrare i due limiti fissati dall'articolo 117, primo comma della Costituzione del 48. L'altro è solo un atto esecutivo. Questo è stato uno dei terreni di maggior conflitto, ma anche uno dei terreni in cui si è vista come la giurisprudenza della Corte potesse consolidare le cose. Io per alcuni anni ho fatto per la Regione Toscana delle relazioni a un convegno, faceva puntualmente, sugli atti di indirizzo e coordinamento sui conflitti di attribuzione di Stato-Regione, e i dati impressionanti è che il comportamento della Corte rispetto a questi atti era assolutamente prevedibile. Nel senso che le regioni avevano preso sul serio la giurisprudenza aveva fissato tre condizioni, di cui almeno due formali, previsione per legge, delibera del Consiglio dei Ministri, e su quelle due previsioni 100% dei successi di ricorso. Sulla terza, che invece era più valutativa, ragionevolezza dell'interesse nazionale, della pretesa a disciplina unitaria, lì ovviamente la decisione della Corte era molto più discrezionale. La revisione della Costituzione ha eliminato la parola interesse nazionale, non c'è più, non viene neanche più pronunciata dalla Corte, la parola locuzione interesse nazionale muta, non circola più, circola soltanto negli ambienti della dottrina, perché l'interesse nazionale è proclamato ogni giorno, ma non con quel nome. Si parla di esigenze unitarie e altre cose, come vedremo. E sparendo l'interesse nazionale sono spariti anche gli atti di indirizzo e coordinamento, che sono scomparsi dall'ordinamento, non ce ne sono più. O meglio, ce ne sono ancora, a bizzeffe, ma hanno cambiato nome. Hanno cambiato nome. Non è morta la cosa, è morto il nome. Il poeta diceva che quando muore il nome muore anche la cosa. Non è così, è morto il nome, ha cambiato nome. Adesso si chiamano per lo più decreti ministeriali senza valore regolamentare. Questa è la locuzione. Uno dice, cosa vuol dire valore regolamentare? Uno o regolamenta o non regolamenta. E su questo c'è una grossa polemica giurisprudenziale, e anche la Corte Costituzionale si è spesso dovuta occupare. Allora, tutto questo per come premesse a questa norma, l'articolo 117, sesto comma, che per la prima volta disciplina il potere regolamentare. Sparisce l'interesse nazionale e viene introdotto un riparto di competenza Stato-Regioni e enti locali sul potere regolamentare, dicendo i regolamenti il governo può farli soltanto, lo Stato può farli soltanto dove ha competenza esclusiva. Per cui c'è un principio di parallelismo tra potestà legislativa e potestà regolamentare, non tra potestà legislativa e funzione amministrativa. Solo per regolamenti è rimasto questo principio. Ne riparleremo la prossima settimana. Ci arriveremo un pezzo alla volta, come vedete, il quadro del titolo quinto si sgretola. Le competenze residuali non ci sono più. Se posso darvi un'anticipazione, la residualità delle competenze è talmente residuale che ha perso significato. Come dire, la rivoluzione è durata poco. Bene, alla prossima settimana.